22:47 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici che ci ascoltate sui 96.250 e 94.7 MHz di Radio Città del Capo oppure attraverso lo streaming radiocittadelcapo.it.
Ma tu non ti incarti mai? No, chiedo.
Ma certo che sì.
No, ma sei bravo comunque.
Dovrei?
Dovresti fare radio.
Ti devo dire una cosa.
Io lo dico da anni.
Scriveteci a diretta@radiocittadelcapo.it oppure mandate un sms o un messaggio su WhatsApp al 348-7649-289. Ma l'annuncio della primavera 2016 è: iscrivetevi al nostro canale Telegram. Victor
Show. Quindi io devo andare.
No, postale. Tommaso.
E dico,
Tommaso,
buongiorno.
Vorrei fare un telegramma. È l'unico modo per cui farlo smettere. Tommaso, l'anziano, simili.
Grazie. Ah. Lo sai che io da 15 anni, insomma, anni, io faccio questa trasmissione solamente per avere la tua presentazione, che nel corso del tempo si affina vieppiù e mi riempie il cuore di gioia. Ma io questo cuore così pregno, a chi lo do?
Questo cuore così grosso.
Tutto questo sentimento, io lo voglio riversare.
Riversare
a loro.
Alle mie ascoltatrici di Leicester.
Ho fatto tretti e lascio?
Che faccio, signora? A loro, le mie abbonate di Leicester.
Vabbè, signore, ho messo una zucchina in più.
A loro, le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate a Leicester.
Essere pesce spada vuole?
A loro, a tutte le mie abbonate che diventeranno chissà.
Aha.
A voi,
il mio quarto
di bue.
Di cuore. Cuore pregno d'amore per voi. E visto che sono 15 anni di Seconda Visione e un contento. Glielo vogliamo dare un contentino.
Ma sì.
Ma salutiamo anche quelli che sono i
gli ascoltatori,
sì. E poi salutiamo anche come si chiamano
gli abbonati.
Salutiamo anche gli abbonati
che diventeranno.
No, gli ascoltatori che diventeranno
chissà.
No, abbonati e gli abbonati che diventeranno vabbè, quello che voglio.
Oh,
per loro c'è il libero arbitrio, ricordiamolo sempre.
Ma noi vogliamo salutare tantissimo quelli che si sono abbonati durante la campagna Abbonamenti, ricordandovi che potete continuare ad abbonarvi a Radio Città del Capo. E vogliamo anche salutare i nostri amici di Radio Pop Verona, che trasmettono in maniera indomita Seconda Visione il giovedì alle 10:50 del mattino, più o meno. Noi andiamo sempre lunghi e loro giustamente dicono: siete andati lunghi però, eh.
Lo dicono con questa voce o con un accento?
No, un po' come dicevano, ti ricordi?
Sicuro.
Ah, è vero. Quanti sapere pronunciare l'islandese.
Gomitini sempre.
Va bene, allora, nella puntata di oggi abbiamo almeno un paio di film, di cui uno molto interessante, di cui parlarvi. Faremo una capatina al Future Film Festival con Luca Della Casa. Avremo un trailer. Abbiamo anche ovviamente l'Immortacci, una rubrica che non ha mai perso una puntata da quando secondo
me.
Forse io
nel 2016 sta avendo un grande successo. Comunque
vabbè.
Abbiamo un morto caldo per
dai,
voi.
Dai, Tommaso.
Freddo?
No.
Forse questo è un po' freddo, effettivamente, perché è passata almeno una decina di giorni.
Allora, noi iniziamo parlando, per una volta parliamo subito del film che non ci è piaciuto. È un film australiano che si chiama Il diavolo è tornato. Il sottotitolo è italiano, ovviamente, perché il vero titolo è The Dressmaker. La famosa lobby non c'entra assolutamente niente con la storia del film.
Senti. Scorso andava il rosso e quest'anno il blu. Anche in Australia.
Ecco, però c'è da dire che la protagonista di questo film, ovvero sia Tilly Danage.
Perché è la francese? Danage.
Perché è francese, no?
Danage.
Ha veramente gusto. Torna nel paesino australiano dal quale scopriremo è scappata e provoca ovviamente scompiglio, sia perché ritorna con un'accusa ancora pesante sulla capa, sia perché ritorna ed è una donna estremamente diversa dalle altre che ci sono nel paesello, che ben presto apprezzeranno non le scarpe, ma i vestiti che Tilly confeziona. Mai pensato a tanto oggetto. Un film di vendetta? Un film ironico? Un film che vorrebbe strizzare l'occhio anche a un dramma potente?
Sembri Vulvia in questo momento.
Ma perché il livello è un po' quello, dai, cioè... Che cosa cacchio voleva fare Jocelyn Moorhouse, la regista di questo film, sceneggiato dal marito PJ Hogan?
Sì, ricordiamo PJ Hogan, il matrimonio del mio migliore amico, mentre invece Jocelyn Moorhouse è con una produzione cinematografica piuttosto altalenante a livello di anni. Era diventata un minimo più popolare negli anni 90 con Gli anni dei ricordi, quel film estenuante dove è Winona Ryder, quando era in forma, più un altro cast tutto al femminile, passava 3 ore a fare una coperta. Questo era il succo appassionante. Vabbè, raccontato così. Cioè, How to make an American kilt.
Era, sì. Però possiamo dire una cosa, che comunque adesso, un po' ridotto, spopolerebbe come tutorial su YouTube.
Sì, sì.
Un po' lunghetto, per i canoni.
Un pochino sì. Allora, che dire di questo film? Allora, il film parte, secondo me, non malaccio.
C'è una via di mezzo tra la frontiera e il western. Si sente che c'è qualcosa a che fare con la vendetta
quel,
di
quel
questo
genere
personaggio.
Tipo i western australiani, che forse cristallizzati un po' dalla saga di Mad Max. Però, insomma, ambientazioni.
Siamo negli anni 50, specificamente.
Outback australiano per una storia che si prospetta come una storia di vendetta, quindi un revenge movie in tutto e per tutto. E in realtà, purtroppo, però, dopo 20 minuti il film ti fa capire subito che non manterrà tutte le promesse.
No. E qua parte uno dei grossi problemi del film, che è proprio la struttura, che è claudicante. Allora, io e Tommy un tempo, quando avevamo meno impegni, andavamo ogni tanto a vedere i film al cinema insieme. Ormai non ci andiamo più. Però,
no, ma noi facciamo tante altre cose.
Vabbè, che c'entra? Le nostre cose dell'amore private le lasciamo perdere.
Però non fraintendere.
Sei arrabbiato?
No, me l'ho preso sul piano personale.
Ho capito. Comunque, a parte questo, ci siamo trovati qua e abbiamo trovato esattamente lo stesso punto critico, che possiamo anche dirvi è quando mancano 40 minuti alle estenuanti 2 ore che il film dura. Perché si arriva a questi 40 minuti con un momento altamente drammatico che però non sfocia verso... non è un prefinale, va verso un finale. No, il film, un po' come con un singulto, si rimette in moto per i 40 minuti più estenuanti.
Cioè, noi ci aspettavamo i titoli di coda.
E invece no.
E dopo ci siamo accorti, guardando l'orologio, che mancavano ancora 40 minuti. E cosa poteva succedere di altro per altri 40 minuti? E diciamo che la regista e il suo marito sceneggiatore hanno trovato un MacGuffin per far andare avanti il film in maniera estenuante.
Allora, secondo me, questo qui è quasi un reato, è accanimento terapeutico,
sì,
sul film.
Sì.
Cioè, se lo vuoi veramente fare vivere, almeno che abbia una qualità di vita decente.
Sì.
Tra l'altro, un'altra cosa, non è soltanto il problema, non sono solo questi 40 minuti, ma il fatto che sia io che Tom eravamo convinti che a 1:20 effettivo, cioè il nostro organismo aveva reagito come se fossero passate le 2 ore, che sapevamo che il film durava.
Infatti, e questa cosa è stato proprio un indice di allarme molto molto preoccupante.
Ti allora, faccio una domanda. Dimmi pure. Tu non hai pensato a un certo punto, se vi ricordate fin Le streghe di Eastwick, che potesse sfociare in qualcosa del genere?
Sì.
Perché sì. È talmente poroso il film, ma non nel senso buono, che poteva anche prendere una piega.
No,
quasi da commedia.
Poteva prendere qualsiasi piega, perché il vero problema del film è il gestire troppe suggestioni, troppi toni, perché o troppi generi. Si passa da, diciamo, western o comunque dramma di vendetta
a melodramma,
a romanticismo melenso, a grottesco, con una certa anche insistenza nel cercare o nel tratteggiare dei personaggi in maniera molto caricaturale e fin troppo sopra le righe, a momenti di commedia, a momenti di dramma, a momenti introspettivi, a momenti di intimismo, a momenti di coralità esasperata. Insomma, un insieme veramente alla fin fine indigesto, perché tu, spettatore, sei molto spiazzato e non mi dà l'idea, o non ci ha dato l'idea, di essere una cosa voluta per spiazzare, ma proprio per difficoltà a gestire vari toni, senza prendere una direzione ben precisa. In tutto questo,
un guazzabuglio.
Sì, in tutto
e
questo.
E anche la recitazione di Kate Winslet in tutto questo sprofonda.
Beh, Kate Winslet è sempre brava, riesce sempre in un marasma, anche in film non riusciti come questo, a trovare comunque la sua cifra, però appunto si perde, annega lei e la sua interpretazione in questo gramelò e guazzabuglio. Brava, e fa sempre piacere rivedere Judy Davis nei panni della madre,
anche se per un ruolo scritto malissimo,
scritto male, dove lei è brava a rendere anche un personaggio che comunque di per sé è ultra sopra le righe, come il personaggio di Hugo Weaving nel Panni del poliziotto, e con quel patatone di Liam Hemsworth, ovvero il fratello di Thor, che è veramente un bellissimo ragazzo, per carità, però diciamo che dovrebbe essere lui uno dei motori anche delle drammaturgici, e non riesce a rendere. Esatto.
Va bene, noi continuiamo e facciamo ascoltare un brano di una colonna sonora piuttosto curiosa, perché Adam Green è tornato di nuovo dietro alla macchina da presa per un film che ricalca la fiaba di Aladino, ma che veramente qua in questo caso vuole essere grottesco. Questa è Never Lift a Finger, e poi ci sentiamo tra poco con due chiacchiere a proposito del Future Film Festival. Un po' come te, Tommy, non alzare mai un dito.
Sì, ma certe volte lo faccio, e questo mi costa comunque molta fatica.
Future Film Festival, ne abbiamo parlato sul sito di Radio Città del Capo, si parte oggi, si finisce l'8 di maggio. Vediamo subito il sito futurefilmfestival.org.
Festival che diventa maggiorenne, perché siamo alla 18ª edizione, e per parlarne, vedere cosa ci aspetta, le proiezioni e gli eventi più succulenti, siamo al telefono con uno dei curatori, ovvero Luca Della Casa. Ciao Luca.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao Luca, che stai facendo?
Ma qui tra una proiezione e l'altra non c'è mai abbastanza tempo per stare troppo a riflettere, quindi ce n'è di cose da vedere, e insomma siamo partiti alla grande, direi.
Allora, che edizione è questa qua, la 18ª?
La 18ª è un'edizione bella ricca di film in anteprima internazionale, italiana, e tante cose interessanti non ancora distribuite in Italia, e forse, chissà, speriamo magari in un futuro di riuscirla a vedere anche sui nostri schermi grazie al Future Film Festival. E il tema di quest'anno è il tema Welcome Aliens, perché pensavamo comunque di analizzare un po' il discorso sul diverso che negli ultimi anni e negli ultimi mesi in particolare sta avendo un peso non indifferente sulla situazione politica italiana ed europea.
Allora, so che è una domanda da $1 milione, perché io e Francesco parliamo sempre in dollari, ma se tu dovessi ai nostri ascoltatori, ma soprattutto alle nostre ascoltatrici, battezzare tre film, sia del insomma della competizione, o tre film imprescindibili di tutto il programma. So che è difficile.
Tre film, beh, insomma... Considerando che ci sono 9 film in concorso e 12 film fuori concorso, più tutti corti, è veramente difficile. Comunque posso segnalarvi sicuramente alcune chicche che siamo felici di portare in sala, a Bologna in particolare. Una domani sera, Extraordinary Tales, alla presenza di Raul Garcia, il regista animatore di tanti film Disney come Aladdin, Re Leone, animatore anche di Chi ha incastrato Roger Rabbit, che esordisce nel lungometraggio autoriale con un adattamento dai racconti dell'orrore di Edgar Allan Poe, quindi un film molto interessante, molto particolare, da un autore che si crede mainstream perché ha lavorato alla Disney, ma poi in realtà fa anche animazione molto singolare. E altri titoli segnalo per esempio Psiconautas, il film spagnolo di Pedro Rivero e Alberto Vázquez, di cui tra l'altro avremo presenti ospiti due delle animatrici italiane che hanno lavorato al film in Spagna. E per esempio il film che ha aperto il festival stasera, Misso Kusai, che è un film giapponese di animazione di Keiichi Hara, regista di Colorful, che qui per la prima volta collabora con la Production IG, lo studio di animazione famoso per film cult come Ghost in the Shell, e che tra l'altro l'anno scorso ha vinto il Platinum Grand Prize in concorso Photo Film Festival con un film, Giovanni Thailand, molto apprezzato. E quest'anno presentano questo film ispirato alla storia della figlia di Okusai, il pittore dell'Ottocento, famoso in tutto il mondo per i suoi ukiyo-e come La Grande Onda, e che un film che ricostruisce un'epoca, ma soprattutto una poetica, quindi siamo molto orgogliosi di poterlo presentare qui in Italia per la prima volta. Tra l'altro è legato anche alla mostra che abbiamo inaugurato oggi, dedicata proprio ai manga di Okusai, si intitola Manga Okusai Manga, e la mostra è inaugurata al Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, nella quale si ripercorre l'idea del manga, cioè dello schizzo che rappresenta la realtà, ma sa anche rendere in maniera sintetica il mondo che ci circonda, e come è arrivato al manga moderno attraverso la cultura pop. Quindi una mostra interessante che invito tutti a vedere, che è strettamente legata a questo film.
A proposito di cultura pop, Luca, tra le tantissime proposte che il Future offre quest'anno c'è un omaggio a Star Trek. Non soltanto la serie classica programmata in tre diverse proiezioni, ma anche, secondo me, il grande ginepraio nel quale vi ficcherete con la tavola rotonda, Star Trek contro Star Wars.
Anche perché nell'anno...
È la mossa Tafazzi del Future Film Festival.
Ed è coraggiosissima, anche perché è nell'anno di uscito, comunque subito dopo l'uscita del nuovo Guerre Stellari...
Eh sì, però anche con l'anniversario della messa in onda di Star Trek. Beh, insomma, come ve la vedete questa...
Beh, domani c'è Star Wars Day, credo, in giro per l'Italia organizzano questa cosa per gli amanti di Star Wars. Noi abbiamo fatto comunque l'omaggio dovuto ai 50 anni di Star Trek, e in qualche maniera abbiamo voluto un po' analizzare le differenze e i mondi possibili della fantascienza attraverso queste due icone. La tavola rotonda comunque cercherà di vedere che cosa effettivamente ha portato Star Trek nella cultura occidentale, non solo, e che cosa ha lasciato poi nelle nostre, nella nostra memoria, ma anche nella nostra, nel nostro vivere quotidiano oggi. E lo facciamo tra l'altro con persone, oltre che esperti di cinema e di Star Trek nello specifico, anche con autori e soprattutto un ingegnere aerospaziale, Nembo Bultrini, che analizzerà le particolarità della serie dal punto di vista fisico e aerospaziale.
Quindi non finirà a botte come accadeva nel film Fanboys, quando i fanatici di Star Wars incontravano i Trekker e finiva sempre in rissa.
Bene. Speriamo di no, però abbiamo organizzato comunque anche un raduno di appassionati cosplayer e non, che se vogliono vestirsi secondo i loro beniamini della fantascienza, saranno tutti ben accetti. Quindi bene. Sabato 7 maggio al pomeriggio vi aspettiamo tutti.
Io e Tommy siamo fuori a vendere i popcorn, sì, probabilmente.
Io purtroppo non sono trecchiano perché non riesco a fare il saluto di Spock, non riesco a fare.
Peccato, perché in quanto a pigiami sei proprio messo
bene. Sì,
però
mi manca proprio la manualità per fare il saluto. Va bene, allora, vabbè. Grazie Frite, Luca. Allora, ricordiamo il Future Film Festival. I luoghi del festival sono Cinema Lumière, principalmente.
Cinema Lumière, Piazzetta Pierpaolo Pasolini, dove proietteremo ogni sera anche corti all'aperto. Stasera l'abbiamo fatta al chiuso perché il tempo purtroppo non ci ha perdonato, però speriamo che nei prossimi giorni si possa anche stare all'aperto, perché sicuramente c'è un'area di festa qui, quindi vogliamo festeggiare con tutti, visto che comunque è aperta al pubblico, ingresso libero, tutti gli eventi in piazza.
Okay,
e poi dopo il Mambo, come sede della mostra Manga Kusai Manga. Altre sedi sono l'Opificio Golinelli, dove si svolgeranno gli eventi di Expo Pixel, e se passate da Sala Borsa c'è una mostra di un video artista che abbiamo organizzato insieme a Sala Borsa e Urban Center. Industrial la troverete quindi nella piazza coperta della Sala Borsa.
Quindi tanti luoghi, un festival che copre tutta la città, come del resto accompagna la vita della nostra città anche durante poi tutto l'anno, con anteprime ed altri appuntamenti ed eventi. www.futurefilmfestival.org.
Grazie mille a Luca Della Casa.
Grazie a voi,
ciao,
e
ciao.
Buona visione.
Grazie Luca, ciao,
buon
ciao.
Lavoro. Ciao. Grazie Luca Della Casa, noi continuiamo a sprombattuto perché è arrivato il momento della trailer insufflation,
questo
come direbbe Renzi.
Questo è tosto, è forse un film che sulla carta dovrebbe già essere uscito. A Bologna noi non l'abbiamo visto, vorremmo che fosse recuperato.
Ma sai, Chuck, quelli ai quali noi abbiamo ispirato la rubrica,
sì,
uguale,
sì,
identica,
sì,
alla nostra? Ecco, parlavano bene.
Prego.
Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato il forte boato.
According to my research, it was an accident.
Ragazzi, guardate là.
Non si capisce una mazza, dal trailer, ma neanche a guardarlo.
C'è il Buffalo e Rutger Hauer, però,
Insomma, c'è stato un incidente, un attentato a Roma, un'esplosione, però poi c'è un flashback. Noi andiamo nel trailer, pensate, 6 giorni prima, e troviamo un gruppo di simpatici ragazzi creativi.
Ecco, il nostro regista.
Noi in prima pagina.
Sono o non sono un genio?
500.000 euro, non fate cazzate.
Erano partiti per girare uno spot.
Tra l'altro con una tecnica tipo found footage,
tipo mese ci sposiamo.
Guardano tutti in macchina.
C'è l'amore.
Stai parlando di me?
C'è la rivalità. Ci sono anche i seni femminili
che sguazzano nell'acqua.
Di torta. Noi ci lasciamo modellare, ci adattiamo a tutto e a tutti. Solo che alla fine la cera si indurisce.
La?
C'era.
Non ho capito, scusa.
La stonza. Però, mentre sono là, alla loro generazione non era permesso di sognare, no. Ci c'è una scritta. All'aeroporto li beccano con la droga.
No, perché insomma c'è gioventù e droga, eh.
Disperazione. Il loro riscatto.
Saremo ascoltati perché li hanno rapiti. Raccontare.
Passerà attraverso un viaggio unico e irripetibile.
Saremo l'ora X per tutti quelli che ci hanno sempre solo considerato dei sacrificabili.
Mamma mia, ragazzi.
Bella house, eh?
Aspetta.
Le future generazioni devono sapere quale meravigliosa creatura non hanno mai conosciuto.
Meravigliosa creatura, we are the X. Quindi questo possiamo definirlo tipo una sorta di generazione X.
Vaccata, direi.
Douglas Coupland, no? No?
Non proprio, non ma, proprio. Andremo a vedere?
No, è un film forse dedicato ai millennials.
Ai millennials? Non saprei.
Fa molto.
Non
perché
saprei
la generazione
dirti.
X, noi siamo della generazione X.
Sì.
Quindi questa è la generazione un po' successiva, no? Però fanno più o meno le stesse cose che facevi tu a Gorizia, tipo la droga,
certo, andare
i
a
viaggi,
spot.
Ragazze con l'accento che facciano l'accento francese, no? Cose del
allora,
genere.
Allora, è pieno, è pieno.
Lo so.
Ma siamo arrivati a un momento che anticipa un po' i mortacci, però vogliamo assolutamente scegliere come colonna sonora di oggi le canzoni di Prince.
Oh, I hai visto che voce?
Sì, no, bellissima.
Del principino di Minneapolis.
Veramente, veramente
mamma
bella.
Mia.
Dai principi ai Führer, parliamo di un film tratto da un libro che ha avuto molto successo anche in Italia. Lui è tornato. E per introdurlo... Springtime for Hitler.
Fa sempre molto ridere.
Fa sempre molto ridere. Di che anno era?
Era, mi pare, della fine anni 60, non so se è 68 sì. 69. Per favore non toccate le vecchiette.
Di Mel Brooks.
In originale The Producers, poi rifatto con Matthew Broderick alla fine degli anni 90.
Invece c'erano Gene Wilder e Zero Mostel eccezionali e la storia di questi produttori erano appunto questi produttori che volevano fare una commedia a Broadway che alla fine diventava qualcosa di estremamente bizzarro e che aveva come numero finale e apice anche del film questa canzone balletto Springtime for Hitler. Allora, Hitler è il protagonista di questo film diretto da un regista che noi chiameremo Daniel, perché il cognome del regista di Lui è tornato è davvero davvero difficile.
Adesso, perché tu vuoi riunire, perché ci sono un po' di consonanti.
Pronuncialo.
Una dietro la che sembra
ti è partito un ponte, volevo
no,
darti la brutta
sembra
notizia.
Che io stia facendo la supercazzola, in realtà è WNENDT. Vnendt. Allora, se abbiamo un'ascoltatrice, ascoltatori meno, un'ascoltatrice madrelingua tedesca che ci vuole fornire la pronuncia esatta del nostro amico, possiamo chiamarlo confidenzialmente Daniel, ce la faccia per venire e noi così la faremo ascoltare e sapremo pronunciare al meglio questa cosa. Poi tu, oltretutto, sei mitteleuropeo, dovresti...
Ma infatti li so pronunciare, solo che mi vergognavo.
Io non sono mitteleuropeo, tu sei mitteleuropeo.
Ho capito. Allora, Lui è tornato, originariamente è un libro di Timur Vermes, che è uscito in Italia nel 2013. È stato un bestseller internazionale, tradotto in 41 lingue, e il film ricalca più o meno quella che è la trama del libro. E quando parlo di ricalcare di trame, il gioco non finisce soltanto nella trasposizione tra libro e film, come vedremo, ma va avanti. Comunque, siamo ai giorni nostri e in una zona residenziale di Berlino si sveglia una persona che pare tale quale Adolf Hitler, come se fosse stato addormentato per 70 anni e si fosse svegliato nel bunker, o meglio nel posto dove era situato il suo bunker. Ovviamente il mondo è completamente cambiato. Un giovane videomaker freelance, Fabian, lo porterà con sé e capirà attraverso pochi contatti con le persone e con, cercando di continuamente di capire se quest'uomo è Hitler oppure un suo sosia o una persona che ha dei problemi di identificazione o qualcos'altro, capirà che attraverso le reazioni delle persone potrà forse ritornare al canale televisivo dove è stato licenziato con un documento incredibile, appunto Hitler è tornato. E questo è soltanto l'inizio della storia del film di David Dent, che riesce a conquistare lo spettatore cambiando radicalmente registro dall'inizio alla fine. Un film che, cercheremo di non svelarvi niente, arriva prima appunto a conquistare, ad ammaliare le masse, poi ha un momento di difficoltà il nostro protagonista, il film no, continua ad andare abbastanza bene, e poi alla fine il film trionfa, e trionfa anche Hitler. Il film è già di per sé il racconto di una storia che è il racconto del libro che scrive lo stesso Hitler, che poi verrà trasformato in film. Quindi il gioco di scatole cinesi è pazzesco, un gioco di scatole cinesi nel quale Hitler raggiungerà la gloria e la fama e invece Fabian finirà veramente in una posizione infima e terrificante. Ma il film e il libro in qualche modo ricalcano anche quelle che sono talvolta le traiettorie dei dittatori, quindi molto spesso presi in giro o messi da parte, poi riescono a fare leva su ciò che le persone davvero sentono, sulla paura, su quella che è la disinformazione, l'ignoranza della gente, e riescono così a conquistare il potere. Ma non solo, Tommy, perché fa ragionare su un altro effetto molto potente, quello dell'icona di Hitler.
Esatto.
Perché ricordiamo che il film è girato ovviamente negli studi con gli attori, ma ci sono anche delle parti ben riconoscibili, perché sono dei volti oscurati, in cui l'attore Oliver Masucci, che interpreta Hitler, viene ripreso con delle candycamera, addirittura aveva dei bodyguard.
Sì, perché buona parte del film è diciamo reale, è fatto magari con la macchina da presa nascosta o comunque interagendo con persone reali. Parlavamo prima fuori, bevendo il nostro drink, io e Francesco, nelle poltroncine satinate degli studi di Radio Città del Capo, e stavamo riflettendo proprio sul fatto che Hitler è una di quelle icone topiche, è caratterizzato da un paio di baffetti, un po' come, non so, Elvis Presley può essere caratterizzato dai basettoni o dal capello fluente, Topolino dalle sue orecchie. Sono quelle icone ben cristallizzate nella cultura non solamente pop del Novecento. Un'icona che può sfociare molto spesso nella caricatura e nella macchietta,
dimenticandosi di quello che Hitler
ha rappresentato,
eccetera eccetera.
Questo film parte proprio da questo, da un qualcosa di macchiettistico, di un'icona ormai diventata caricatura, e con l'ironia che questa cosa può suscitare, come un pessimo imitatore può fare in un programma televisivo di terzo ordine. Però la questione è che Questa macchietta, questa caricatura dice le cose per cui è diventato tristemente popolare e senza cambiare. E da qui nasce la contrapposizione e il dualismo del film con un qualcosa di caricaturale che dice delle cose raccapriccianti, che continua a dire delle cose raccapriccianti. E lo spaccato che viene fuori nei passaggi, diciamo, in presa diretta, reali, con le persone reali, è di una società non propriamente cambiata, che
una società di imbecilli,
una società che dopo 70 anni dalla caduta del nazismo ha probabilmente benissimo ancora le basi per una ipotetica ascesa di un qualcosa di, non dico uguale, ma similare.
Infatti, ci sono il film, come diciamo, cambia registi, quindi sono anche dei momenti che sono amaramente esilaranti. Uno dei momenti più incredibili, che però poi diventa agghiacciante considerando quello che è il passaggio del personaggio Hitler, insomma, nel film, e quando Hitler si rende conto della monnezza che c'è in televisione. E la cosa che dice è: ma insomma, uno strumento di propaganda così potente diventa un contenitore di immondizia. Il film ha anche questo lato ironico. C'è una scena che è ricalcata esattamente dalla caduta, proprio precisa, la famosa scena di Hitler Bruno Ganz, che poi è stata sottotitolata in tanti modi per le solite ironie da rete, insomma.
Sì, c'è sempre molta ironia sulla caduta, perché poi viene citata più volte.
Esatto, viene citato più volte, conosciuti più volte tutti gli attori che hanno interpretato Hitler, ma Hitler, quello vero, è così vero che ovviamente spiazza. È interessante come, nonostante siano passati 70 anni, Hitler capisca che per prendere il potere ha bisogno di importanti accorgimenti e soprattutto utilizzare bene i mezzi di comunicazione di massa. Se durante il periodo nazista furono soprattutto la radio e il cinema e ovviamente anche la carta stampata, nella nuova società la televisione continua a essere un punto molto forte. Hitler saprà giocare benissimo anche in televisione. E sono andato a raccontarvi questa storia. Da un lato mi viene da ridere perché il film è costruito effettivamente molto bene, ma dall'altro vi assicuriamo che verrete presi alla fine della proiezione da una morsa allo stomaco. Proiezione. Specifichiamo questa cosa: il film è stato 2 giorni al cinema, il 26 e il 27 aprile, e adesso è su Netflix.
Sì.
Ma tanto ce l'avete tutti Netflix.
Ma alla fine sì, certo, c'è il primo mese gratis, quindi
così, ecco, se volete scegliere di questo primo mese, questa è una bella cosa da vedere.
Sì, è una bellissima cosa da vedere, anche perché è anche un tassello non convenzionale sul, diciamo, il filone della televisione che è pericolosa, o comunque come strumento di addomesticazione. Abbiamo visto tantissimi film su questo, anche serie TV, per esempio Black Mirror, per dirne una. Però questo è sicuramente un punto di vista o un modo di raccontare il potere ancora forte della televisione in maniera non convenzionale. E un grandissimo applauso a Oliver Masucci, il protagonista che interpreta Hitler, che riesce a sfuggire dalla macchietta, o almeno partire da quella che è una maschera del Novecento, per diventare, via via che il film scorre, sempre tragicamente e in maniera preoccupante, sempre più reale.
Sì. E il film gioca bene anche con l'alternanza di materiale in studio e materiale invece girato per strada. Cioè non c'è l'effetto Borat, che a volte poteva essere un po' pesante. Gioca tutto sommato bene anche con i personaggi secondari. Insomma, è un film che ovviamente deve molto della sua originalità al romanzo che abbiamo citato, ma che anche cinematograficamente se la cava bene. Riesce ad avere un umorismo che è uno dei tanti mezzi che usa, ma senza insomma fregare nessuno, per prendere lo spettatore e poi rivoltarlo come un calzino verso la fine del film, in cui veramente i toni cambiano, ma tutto viene giostrato con una naturalezza tale che si rimane invischiati per forza.
Da vedere, recuperare in qualsiasi modo, e poi così magari dopo possiamo far scattare un sano, bel dibattito.
Sarebbe bello.
Sarebbe
molto bello. Tra l'altro, un film che non so bene che tipo di successo abbia avuto in Germania, però sarebbe interessante capire come è andato, come è stato accolto. Perché
io fossi la cancelliera tedesca, sarei un po' preoccupato dallo spaccato che viene fuori di questa società. Che
se l'avessero fatto con Mussolini in Italia sarebbe venuta la stessa cosa.
No, esatto, cioè nel senso ovviamente quello rappresentato sono tedeschi, però è un campione che valevole, che può essere valido in qualsiasi società al giorno d'oggi, almeno in Europa.
Ecco, un'altra cosa che vogliamo dirvi del film è che riesce a essere terribilmente satirico nei confronti della società, come forse poche cose abbiamo visto di recente. Non vi riveliamo niente, però quando andrete a vederlo, appunto, in un modo o nell'altro, e magari vi ricorderete di questa puntata di Seconda Visione, capirete che il vero motivo per cui Hitler viene condannato è decisamente lontano da quello che è il motivo che vi aspettereste. Ma sai una cosa?
Dimmi pure.
Che secondo me a lui gli andava bene che noi non mettevamo la sfida dei mortacci.
Sì? Teniamo questa?
Sì.
Probabilmente sì. O forse avrebbe preso la sigla dei mortacci, ci avrebbe fatto tipo 100 album riarrangiandola.
Ah, accidenti, il 21 aprile, lo sapete, è venuto a mancare Prince Rogers Nelson, nato a Minneapolis il 7 giugno del 1958. Una delle figure del pop, chiamiamola così, più incredibili. Un inizio molto difficile, una serie di rapporti contrastanti con tutto e tutto, a partire dalla rete, ma anche con collaboratori e altro. Delle ambizioni smisurate.
Però una figura che ha bene o male, ma soprattutto bene, caratterizzato in toto un decennio come gli anni Ottanta. Artista sfaccettato, quindi musica, album, fiume, scritti, prodotti, arrangiati, tutti da lui, dove suonava tutti gli strumenti, e anche regista, attore di alcuni film vagamente un po' bislacchi, dobbiamo essere sinceri, però... Uno di questi film bislacchi, forse il primo, aveva questo.
Beh, insomma, Purple Rain è un film veramente, veramente incredibile. Tuttora uno dei simboli di quello che può essere una delle facce più importanti di Prince, Ma poi ricordiamo anche gli altri, tutti legati ovviamente direttamente alle sue produzioni musicali: Under the Cherry Moon di un paio di anni dopo, dell'87, Sign of the Times, e poi Graffiti Bridge 1990, forse legato all'ultimo suo successo. Anzi no, Graffiti Bridge era mezza schifezza, possiamo dirlo?
Sì, era molto brutto, e anche il disco non era proprio... era già... preannunciava già la fase calante, quindi dal 90 in poi. E poi comunque il suo accompagnamento del cinema per la colonna sonora di un film che ancora prima dell'uscita era già campione di incassi, vale a dire la riproposizione, la rivisitazione di Batman ad opera di Tim Burton nel 1989.
Aveva lavorato anche come compositore per un film di Spike Lee, Girl 6, Sesso in linea. E insomma, anche dal punto di vista discografico, aveva continuato a produrre alcuni dischi soltanto disponibili soltanto in rete, i suoi video tolti da YouTube, le canzoni non in streaming, anzi sì in streaming, anzi no in streaming. Però una capacità di rileggere tutta quella che è la black music, e non solo, davvero unica.
Black music, Beatles, Jimi Hendrix, tutto
funk,
mischiato.
Soul, R&B. E se n'è andato pure lui. La prossima settimana Seconda Visione non va in onda,
perché siamo, commemoriamo Prince, andiamo a Minneapolis a fare un giro al Paisley Park, no? Hai già preso il biglietto?
Non devi prenderlo tu, scusa.
Ma no, hai detto tu, scusa, devi prendere la Ryanair per andare... Ma
non avevo capito.
Vabbè, ho capito, dai, domani poi penso io. O al massimo, io te l'ho detto, c'è la tratta anche in Intercity, quindi preparati.
Intercity Bologna a Minneapolis?
Sì, sì.
Quando ci mette? 6 giorni?
No, vabbè.
Beh, per quello abbiamo fretta, no.
Non riusciamo a essere qua martedì per quello. Va bene.
Noi ci sentiamo martedì 17, sempre alle 22.45, sempre su Radio Città del Capo. Scriveteci a secondavisione@gmail.com e mettete un like sulla pagina Seconda Visione di Facebook, perché così Tommy è felice.
E allora da Francesco
e da Tommaso
una buona serata, un buon proseguimento di settimana e al 17.
Ciao.
Ciao.